occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti dopo le otto, buongiorno ascoltatori, eccoci qui, benvenuti, bentornati. Martedì 7 aprile, nuova puntata del Demone del Tardi. Da poco passate le otto dunque e comincia una nuova benedetta, maledetta giornata di aprile. Mi rendo conto, sì, mi rendo conto che c'è del nervosismo anche in me. Me ne sono accorto questa mattina sul fare dell'alba, quando ho sentito i passerotti cinguettare allegramente e mi sono ascoltato mentre tra me e me mi rivolgevo al passero per niente solitario, anzi assembrato con altri passeri in una movida mattutina di uccelli canterini. Parlavo al passero tra me e me e gli dicevo: passero, che cacchio c'hai da cantare? Perché ti assembri con gli altri passeri senza rispettare il distanziamento sociale? Cosa cinguetti che cinguettando produci anche tu l'effetto droplet gocciolando goccioline? Dicevo tutto questo al passero e intanto mi ascoltavo in questo vaneggiante soliloquio, capendo che forse anche in me c'è del nervosismo, perché quando cominci a trattare il passero alla stregua del pipistrello di Wuhan, allora forse c'è qualcosa che non torna. Meno male che poi, salito in macchina, ho assunto prontamente la posizione del loto, slogandomi sì due inguini, ma ritrovando la serenità per andare incontro al nuovo giorno. E allora come state? Come avete passato questi ultimi giorni di isolamento domiciliare? Difficile, eh? Anche perché gli espedienti per passare il tempo sono in via di esaurimento. Io domenica, per esempio, ho rimesso in ordine uno per uno, colore per colore, tutti i carri armati del risico. Tutti dal primo all'ultimo. E sì, lo so, sono consapevole che anche i serial killer hanno cominciato così, ma comunque resto umile. Mio figlio invece se ne stava da giorni chiuso in stanza, insolitamente silenzioso, finché ho scoperto che centimetro dopo centimetro stava scavando un tunnel nel muro e lo aveva occultato sotto il poster delle Winx come Tim Robbins in Le ali della libertà. non me ne sarei mai nemmeno accorto se la sua evasione non fosse terminata nel tinello del vicino che gli urlava in cagnesco «Stai a casa!». E allora l'ho visto rientrare mogio e impolverato da dietro il poster, e quindi ho fatto la miglior faccia da Morgan Freeman che riuscissi a fare e gli ho promesso che un giorno avremmo avuto una barca e saremmo andati insieme su una spiaggia dell'oceano. Dopodiché abbiamo sbriciolato i calcinacci nei vasi del balcone senza farci vedere dalla mamma. E queste sono cose che accadono nelle nostre case, nel weekend comunque sono accadute cose eccezionali, per esempio la regina Elisabetta. La regina Elisabetta ha parlato per la quarta volta in 70 anni, battendo così il record precedente detenuto da Bernardo Provenzano. Ha parlato la regina Elisabetta e ha parlato Salvini, sempre più impegnato nella sua carriera di antipapa. Salvini che ha detto che vanno riaperte le chiese. La cosa strana è che non abbia chiesto di riaprire i ristoranti, perché in fondo è lo stesso che prima di baciare il rosario mariano ha baciato il culatello romagnolo. La scienza da sola non basta, ha detto Salvini, ci vuole anche il buon Dio, aggiungo ci vuole anche un po' di culo, ma vabbè, per chi crede male certamente non fa. Segnaliamo comunque per completezza di informazione l'indagine dei NAS che ha scoperto che la protezione di Maria prescritta da Salvini è fabbricata in Cina e non è conforme all'originale, quindi fare attenzione. Ma qual è il modello di Salvini nei panni di antipapa? Probabilmente i predicatori americani che, come scrivono le agenzie, continuano a violare il divieto di celebrare messa rischiando l'arresto ma radunando migliaia di fedeli per che cosa? Per contrastare Satana. Mentre la maggior parte delle chiese trasmette online le funzioni in avvicinamento alla Pasqua, negli Stati Uniti diversi pastori di Ohio, Texas, Louisiana, Florida, California e anche Padania hanno detto chiaramente che puntano a riempire le loro chiese di fedeli nonostante i divieti. Sfideremo le regole, ha detto il pastore della Louisiana Tony Spell, perché il comandamento di Dio è quello di diffondere il verbo mentre Satana sta cercando di dividerci. Quindi questo è il modello salviniano, vedremo quale sarà la prossima mossa di Salvini. Probabilmente dopo aver chiesto di riaprire le chiese chiuse chiederà di riaprire le case chiuse, perché da solo Pornhub non basta. Comunque imprimiamoci bene nella mente il concetto: la scienza da sola non basta, ci vuole anche il buon Dio, che è poi la stessa cosa che ho pensato io quando ho visto Fontana che si arrotolava la mascherina sulla faccia come se stesse combattendo con un'anaconda. La scienza da sola non basta, ci vuole anche il buon Dio. Fontana, che come sapete ha annunciato nel weekend l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Bene, il problema però, come ugualmente sapete, è che le mascherine non ci sono. Attualmente ci sono più infradito tra i ghiacci artici che mascherine in Lombardia. Quindi, per capirci, è come se il governatore della Groenlandia avesse appena imposto agli eschimesi l'obbligo di uscire dagli igloo solo con le Havaianas ai piedi. Comunque, se non ci sono le mascherine, si può utilizzare, come suggerisce il capitan virologo, la protezione di Maria. Se poi non si dispone neanche di quella, allora si passa direttamente alle sciarpe e ai foulard. Oh, le sciarpe e i foulard. Neanche in un'ordinanza firmata da Dolce e Gabbana ti puoi immaginare di trovare le sciarpe e i foulard. Se non ci sono le mascherine, utilizzate sciarpe e foulard. È come se anni fa, nell'imporre l'obbligo del casco, ci avessero detto che in alternativa bastava mettere uno scolapasta in testa. Mamma, esco in moto. Sì, ma metti lo scolapasta che è pericoloso. È come se nell'imporre l'obbligo delle cinture di sicurezza ci avessero detto che in alternativa ci potevamo legare al sedile con il nastro isolante, o se magari stai in una città di mare con una gomena da peschereccio. Ma che roba è? Che roba è? Se non altro, ora che Fontana ha suggerito ai Lombardi di utilizzare sciarpe e foulard, si chiarisce che cosa intendessero le griff della moda quando annunciavano che si sarebbero riconvertite alla produzione di dispositivi di protezione individuale. Oh, adesso è tutto chiaro, ma intanto a farsa si aggiunge farsa con i mercati coperti, chiusi il lunedì e riaperti il martedì, tipo i mercati a targhe alterne, ma comunque va tutto ma tutto bene, anzi di più. E di fronte alla pioggia di critiche e di accuse che si stanno rovesciando sui vertici regionali, sentite come risponde il vicepresidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala.
Ecco, se posso solo aggiungere, ma proprio una breve considerazione, è chiaro che non è mai facile prendere decisioni e non lo è in questa situazione in cui siamo davanti ad un virus nuovo, ad un virus sconosciuto, ad un virus dove non ci sono certezze a livello scientifico. Però, ecco, non voglio essere, però c'è anche da riconoscere, penso che sia dato un aggettivo, che fino adesso come Regione Lombardia, brutto da dire, ma le abbiamo azzeccate tutte, creando anche situazioni che hanno fatto scuola ad altre realtà.
Ecco, le hanno azzeccate tutte, è un dato oggettivo, creando anche situazioni che hanno fatto scuola in altre realtà. Per esempio, aspetta che provo a farmi venire in mente qualcosa, per esempio quella storia del Trivulzio, quella storia del Trivulzio. Allora, su questo chiediamo a Gallera.
Adesso ne parliamo e spieghiamo la situazione del Pio Albergo Trivulzio.
Guardate, il tema del Pio Albergo Trivulzio è un dato molto anche confortante da un certo punto di vista.
Ecco, è un dato anche molto confortante da un certo punto di vista, quello del Pio Albergo Trivulzio. Gallera, un nuovo miracolo a Milano, una candidatura, ricordiamolo, costruita in soli 10 giorni. E va bene, abbiamo fatto un po' il punto della situazione e allora però, fatto il punto, si va avanti, perché c'è un punto e poi c'è la capo. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc Newman. OJ with a champagne tuna. My boss and Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Ecco, adesso nel sentire questo gospel che caratterizza il nostro consueto stacco, mi immaginavo le chiese dei predicatori americani con 1200 pazzi che fanno good morning mentre l'epidemia impazza. Ma torniamo al punto, perché dicevo, dopo il punto c'è la capo e la capo pesa come un macigno. Perché certo si può dire vabbè la polemica politica, certo si può dire vabbè il giornalismo di parte, ma quando le accuse ai vertici di Regione Lombardia arrivano direttamente dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia, allora la cosa acquista un altro contorno, perché ieri i medici lombardi hanno scritto una sorta di j'accuse pesantissimo, che oggi devo dire rimbalza poco stante la portata di quanto scritto sui giornali. E allora andiamo a prenderla quella lettera e vediamo che cosa dice, che cosa dicono i medici lombardi in questa lettera che ieri hanno pubblicato. Cominciano dicendo che non è questo il momento dell'analisi delle responsabilità, ma la presa d'atto degli errori occorsi nella prima fase dell'epidemia, che può risultare utile alle autorità competenti per un aggiustamento dell'impostazione strategica essenziale per affrontare le prossime e impegnative fasi. Medici lombardi che ricordano per dovere un ottimo intervento sul potenziamento delle terapie intensive, peraltro scrivono in larga misura reso possibile dall'impegno e dal sacrificio dei medici e degli altri professionisti sanitari, ma aggiungono che risulta evidente l'assenza di strategie relative alla gestione del territorio. E a quel punto elencano un'accusa formulata in 7 punti, e vediamo quali sono i 7 punti. 1. la mancanza di dati sull'esatta diffusione dell'epidemia legata all'esecuzione di tamponi solo ai pazienti ricoverati e alle diagnosi di morte attribuita solo ai deceduti in ospedale. I dati sono sempre stati presentati come numero degli infetti e come numero dei deceduti, e la mortalità calcolata è quella relativa ai pazienti ricoverati, mentre il mondo si chiede le ragioni dell'alta mortalità registrata in Italia senza rendersi conto che si tratta solo dell'errata impostazione della raccolta dati, che sottostima enormemente il numero dei malati e discretamente il numero dei deceduti. Punto 2. L'incertezza nella chiusura di alcune aree a rischio. Punto 3. Evidentemente il primo riferimento è all'area di Alzano e Nembro. Punto 3. La gestione confusa della realtà delle RSA e dei centri diurni per anziani, che ha prodotto diffusione del contagio e un triste bilancio in termini di vite umane. Nella sola provincia di Bergamo 600 morti su 6.000 ospiti in un mese. Punto 4. La mancata fornitura di protezioni individuali ai medici del territorio e al restante personale sanitario. Questo ha determinato la morte di numerosi colleghi, la malattia di numerosissimi di essi e la probabile involontaria diffusione del contagio, specie nelle prime fasi dell'epidemia. Punto 5. La pressoché totale assenza delle attività di igiene pubblica, isolamenti dei contatti, tamponi sul territorio, ammalati e contatti, eccetera. Punto 6. La mancata esecuzione dei tamponi agli operatori sanitari del territorio e in alcune realtà delle strutture ospedaliere pubbliche e private, con ulteriore rischio di diffusione del contagio. E poi punto 7, il mancato governo del territorio, che ha determinato la saturazione dei posti letto ospedalieri, con la necessità di trattenere sul territorio pazienti che in altre circostanze avrebbero dovuto essere messi in sicurezza mediante ricovero. Questi i 7 punti, 7 capi d'accusa della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiati della Lombardia, rivolti ai vertici della regione Lombardia. E i medici poi aggiungono: la situazione disastrosa in cui si è venuta a trovare la nostra regione anche rispetto a realtà regionali viciniori può essere in larga parte attribuita all'interpretazione della situazione solo nel senso di un'emergenza intensivologica, quando in realtà si trattava di un'emergenza di sanità pubblica, e la sanità pubblica e la medicina territoriale sono state da molti anni trascurate e depotenziate nella nostra regione. Questo è quanto ieri hanno scritto i medici lombardi. Ricordiamo invece ancora una volta quella che è la valutazione dei vertici della regione Lombardia.
Ecco, se posso solo aggiungere, ma proprio una breve considerazione. È chiaro che non è mai facile prendere decisioni, e non lo è in questa situazione in cui siamo davanti ad un virus nuovo, ad un virus sconosciuto, ad un virus dove non ci sono certezze a livello scientifico. Però, ecco, non voglio essere, però c'è anche da riconoscere, penso che sia dato un oggettivo, che fino adesso, come Regione Lombardia, ha brutto da dire, ma le abbiamo azzeccate tutte.
Le hanno azzeccate tutte, beh, diciamo quasi tutte, se dobbiamo prestar fede a quanto scrivono i medici in questa lettera durissima che ieri hanno pubblicato e rivolto appunto ai vertici regionali. Tra l'altro, in questa lettera i medici chiedono anche, per quanto riguarda gli operatori sanitari, sottoporre tutti a test rapido immunologico una volta ufficialmente validato. Per quanto riguarda le attività non sanitarie, è raccomandabile un'estesa effettuazione di test rapidi immunologici per discriminare i soggetti che non hanno avuto contatto con il virus, soggetti che si possono eventualmente riavviare al lavoro. E proprio la questione dei test immunologici è la linea orizzonte a cui stanno guardando i medici e in generale la comunità scientifica per poter licenziare la prima riapertura parziale delle attività, sempre che poi i dati epidemiologici vadano nel senso in cui si stanno indirizzando con le misure di isolamento. Ma a che punto sono questi test? Ecco, ne scrive per esempio questa mattina il Corriere della Sera a pagina 13: pronto il primo test italiano per la patente di immunità. Vediamo che cosa scrivono e che cosa raccontano Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Dopo 6 settimane di studio condotti al Politecnico San Matteo di Pavia, la multinazionale di diagnostica Diasorin è pronta al lancio di un test sierologico costruito in vitro nei loro laboratori di Saluggia da un team di 50 ricercatori. entro due settimane è attesa la certificazione CE e poi potranno partire i test sulla popolazione con un costo inferiore a 5 euro ciascuno. Il risultato arriva in un'ora. In Italia potranno essere processati circa 500.000 campioni al giorno. La novità è importante anche perché dal 1 aprile la National Medical Products Administration, ossia la massima autorità del farmaco cinese, ha divulgato una nota ufficiale con la quale comunica che i test rapidi sierologici, quelli per cui basta una goccia di sangue ottenuta pungendo un dito con risultato in 15 minuti, non hanno ancora tutti ottenuto una certificazione di validità e sicurezza in Cina. Vuol dire che i tanti kit che hanno inondato il mercato fino ad oggi, incluso quello italiano, non sono tutti in grado di indicare chi è entrato in contatto con il virus e quindi di escludere chi sia contagioso perché hanno una bassa sensibilità. In Italia questo test sarà disponibile, scrivono ancora le giornaliste del Corriere della Sera, tra due settimane. Il sistema di screening automatizzato di Diasorin sarà a breve sottoposto alla Food and Drug Administration per l'approvazione negli Stati Uniti tramite una procedura semplificata tipica delle situazioni di emergenza. Sulla sierologia non ci sono ancora linee guida e ogni paese si fa la sua. A casa nostra sarà data precedenza assoluta al personale sanitario, dai medici agli infermieri. Poi si dovrà passare allo screening di massa, poiché nella fase 2 dell'epidemia, quella della ripresa delle attività sociali e produttive, ci ritroveremo ad avere un basso numero di individui immuni e protetti, cioè in possesso degli anticorpi neutralizzanti, ma il resto della popolazione sarà ancora suscettibile di infezione. E quindi c'è da augurarsi che questo test sierologico possa avere la validazione e che le tempistiche possano essere quelle indicate. Va da sé che il passaggio sia ancora tutto quanto da verificare. Si citava in questo pezzo la burocrazia semplificata e allora vale la pena raccontare invece burocrazia altamente complicata, che è quella che caratterizza il nostro Parlamento e che ci dimostra come l'annuncio che ha fatto ieri sera il Presidente del Consiglio Conte, con tutta la sua potenza di fuoco dei 400 miliardi, tutti ancora capire e soprattutto tutti da verificare nella tempistica di erogazione. Perché? Perché appunto c'è di mezzo la burocrazia, e di questo scrive nel Buongiorno di questa mattina Mattia Feltri sulle pagine della Stampa. Mentre il governo rifinisce il decreto liquidità a colpi di coltello tra i ministri e già mette la testa sul decreto Cura Italia 2, il Parlamento comincia a lavorare sul decreto Cura Italia 1 per modificarlo e trasformarlo in legge. Se siete presi da vertigini, tenetevi saldi. Sarà infatti appassionante verificare il numero di articoli che comporranno il decreto liquidità, chiamato a distribuire qualche centinaio di miliardi, e quanti emendamenti proporrà il Parlamento per indirizzarli meglio a suo frastagliatissimo giudizio, dal momento che il decreto Cura Italia 1, che di miliardi ne distribuisce 25, di articoli ne ha 127 e gli emendamenti sono 1021, contenuti in 5 volumi per un totale di quasi 1500 pagine. Stese a terra occuperebbero circa un ettaro. L'aspetto più entusiasmante, diciamo così, è che gli emendamenti appartengono sia alle opposizioni sia alla maggioranza, impegnata a correggere il lavoro del suo governo punto su punto, comma su comma, con centinaia di proposte. Il lavoro, si stima, non si concluderà prima di metà maggio. Per carità, scrive Mattia Feltri, sarà tutto importantissimo, ma per darvi l'idea, ecco un emendamento tra i mille. Dopo il comma 5, inserire il seguente: all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, numero 160, il comma 147 è sostituito dal seguente: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2019, eccetera eccetera. Poi, quando diciamo degli euroburocrati, dedichiamo un pensiero commosso anche ai maestri di casa nostra. Questo dunque la forca caudina della burocrazia a fronte della potenza di fuoco dei 400 miliardi di cui ieri sera ha parlato Conte. Intanto sono le 8 e 28 minuti e guarda un po', siamo già arrivati alla fine anche di questa puntata del Demone del Tardi, e quindi io non posso fare altro che augurarvi buona giornata, fermarmi qui e darvi appuntamento come sempre a domani mattina, raccomandandovi tutta l'eleganza del caso oggi nell'uscire di casa con le vostre belle sciarpe e i vostri bei foulard. Grazie a tutti per esserci stati, ci sentiamo domani, ciao!
Good morning,
we've talked the whole night through.
Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show.